all'ultima pagina. Vi ricordate come si conclude il libro degli Atti? Lo riascoltiamo insieme questo finale. Abbiamo visto Paolo verso Roma e non è stato un viaggio semplice. Un lungo spazio del libro degli Atti dedicato alla tempesta e al naufragio. Paolo arriva a Roma come naufrago, dopo aver portato in salvo tutti i componenti della nave. Siamo tutti sulla stessa barca, soldati, marinai, schiavi e liberi arrivano tutti in salvo, passando per Malta verso Roma. Adesso Paolo è a Roma, al versetto 16, e quando entrammo a Roma, a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Capite che cosa vuol dire? A Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Non è libero, non è libero, è agli arresti domiciliari. Eccolo, il grande missionario che finalmente ha portato la parola, se non oltre i confini della terra, almeno nel centro dell'impero. Ma non è libero, ma non è libero. E 3 giorni dopo Paolo convocò i notabili fra i giudei e quando furono rilasciati disse loro, fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano ai romani. Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte. Ma i giudei si opponevano e io fui costretto ad appellarmi a Cesare senza però avere nessuna accusa da portare contro la mia azione. E per questo motivo dunque vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché a motivo della speranza di Israele che sono stretto in queste catene. Ma essi gli dissero, noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea sul tuo conto, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferirci o a dire male di te. Ma desideriamo sentire da te quello che tu pensi, perché quanto a questa setta, ci è noto che dappertutto essa è in contrapposizione. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio cercando, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. E alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva, altri invece non credettero. E Paolo pronunciava quest'unica sentenza. Sappiate che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto. Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio, insegnando loro cose relative al Signore Gesù Cristo con franchezza e senza impedimento. Su questa parola noi invochiamo lo Spirito e lo invochiamo con un inno, l'inno 106. Ed ora sei qui di nascita. Fede, speranza e amore. La fede come esperienza di un incontro che ci rialza e ci rimette in piedi. La fede come mandato a rimettere in piedi coloro che sono schiacciati dalla vita. E l'abbiamo vista la fede agire nel libro degli Atti. Quante volte la parola alzati compare nel libro degli Atti, tutto un alzare, alzati, alzati, alzati. Potremmo leggere tutto il libro degli Atti. Ma a me è stata affidata la speranza, la seconda parola con cui finisce il cantico di Paolo. E mi piace perché in realtà è proprio Paolo, l'Apostolo Paolo, quello che fa più uso della parola speranza nel Nuovo Testamento. Questa speranza riferita al Cristo, il Signore, che il Libro degli Atti ci ha raccontato attraverso la rivelazione che la promessa fatta a Israele non è esclusivamente per Israele, ma che è aperta a tutte le genti. Ed è questa la speranza che segna tutto il cammino nel Libro degli Atti, fino alla fine, vedete? Fino alla fine Paolo ci dice: sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni ed esse presteranno ascolto. La speranza che le nazioni accoglieranno questa salvezza, che non è più esclusiva di Israele, ma che è aperta a tutte le nazioni. Il finale degli Atti riprende l'inizio del Libro degli Atti, dove l'Evangelo deve camminare dalla Galilea, Gerusalemme, da Gerusalemme fino all'estremità della terra. Agli inizi, come alla fine, la speranza che le nazioni ricevono la promessa di Dio, la sua salvezza in Gesù Cristo, ricompare in tutto il Libro degli Atti, ma ricompare mettendo in scena un uomo che abbiamo visto si trova agli arresti domiciliari. Ed è uno strano finale, non è vero, per parlare di speranza, perché ci saremmo aspettati un finale diverso, ci saremmo aspettati di vedere come la parola di Dio giunge effettivamente ai confini della terra e come tutte le nazioni l'accolgono. E non c'è dato questo. Ci saremmo aspettati di vedere come Paolo nel foro romano riesce a rendere ragioni della sua fede ed essere liberato dalle catene della prigionia. E non c'è dato tutto questo, non è vero? Lasciamo Paolo in catene, in questo paradosso dove la parola è annunciata, ma è annunciata in una chiesa domestica, agli arresti domiciliari, con le guardie che presidiano. E io mi dico, come ha fatto Paolo a continuare a proclamare la parola di libertà, la parola di salvezza nella schiavitù, nelle difficoltà? Come ha fatto Paolo a sentire che la parola è libera mentre lui la proclamava dalla schiavitù? Se non perché Paolo aveva speranza. Che cos'è la speranza? La speranza è quella luce che quando camminiamo, dopo essere stati rimessi in piedi dalla fede, illumina il nostro cammino. Il come camminiamo nella fede è la speranza. È la possibilità di camminare, di proclamare la parola, non quando si è liberi, non quando si vince sul foro romano il processo, non quando si vede la parola accolta da tutte le genti, ma quando si è nelle difficoltà. Quando un uomo in catene si ostina a parlare di sconfinamenti e di crolli di barriere, noi incontriamo un uomo abitato dalla speranza. Che cos'è la speranza? Proviamo a dirci in concreto, perché è qualcosa che possiamo intuire anche se senza il supporto della fede. Che cos'è la speranza? La speranza in maniera più umana è la fiducia nella vita. È credere che la vita fluisce. Nella bontà della vita. Per cui c'è una speranza universale che appartiene proprio alla natura umana, che è questo sentimento di fiducia nella vita, perché la vita possa continuare ad accadere. Noi ci alziamo la mattina e siamo fiduciosi che il sole è sorto e che ci sarà dato un nuovo giorno da vivere. E in questa fiducia c'è la speranza. La speranza è la convinzione che la vita è preziosa, per cui vale la pena custodirla. Ma quando è che noi ci accorgiamo che la vita è preziosa? Noi ci accorgiamo che la vita è preziosa quando la vita è rischiata, quando la vita è a rischio, quando la vita è in difficoltà. E allora l'altro elemento della speranza è che essa è radicata nel disagio. È un paradosso. Ma la speranza nasce proprio quando la vita sembra messa in discussione. E chi non si rassegna al fatto che la vita viene bloccata, viene fermata, viene rischiata, è abitato dalla speranza. E allora vedete perché è opportuno parlare di speranza alla fine del libro degli Atti di fronte a un uomo incarcerato che si ostina a credere che la parola sconfina. Nei momenti di difficoltà la creatura umana può lasciarsi prendere dalla disperazione, sentite la parola disperazione, oppure lottare, rischiare la speranza. Ma parlare di speranza significa parlare di difficoltà. Quando la vita fluisce in automatico non ci facciamo caso, non è vero? Quando siamo bene, in salute, non ci facciamo caso e usiamo e abusiamo anche del nostro corpo, ma quando iniziano le difficoltà, quando la salute viene meno, allora il nostro corpo richiede attenzione. Allora anche le cose più semplici diventano importanti. Allora sentiamo che dobbiamo rischiare per squarciare la vita buona in una situazione di disagio. Quando la vita è contraddetta, il desiderio di speranza si radica. Ma se c'è una speranza umana che caratterizza tutte le creature, che nasce dal disagio, è altresì vero che esiste una speranza cristiana, che comunque è collegata a questo desiderio di vita buona. Perché? Perché per quanto noi abbiamo spesso deformato il cristianesimo in qualcosa che ha a che vedere con l'anima, la spiritualità e non con la vita, la Bibbia ci insegna che Dio è il Dio della vita e che il sogno di Dio è la vita buona, non è vero? E che la salvezza ha a che vedere con la vita concreta. Per quanto noi abbiamo fede cristiana e la speranza cristiana hanno a che vedere con la vita. In cosa speriamo? È lecito chiedercelo, perché esistono anche le false speranze, non è vero? Esistono le false speranze che potremmo chiamare illusioni. E a volte riponiamo speranza in qualcosa che si rivela un'illusione. Io ho questo ricordo di me da bambina, cresciuta in un orfanotrofio, ed ogni sabato mi preparavo, mi vestivo bene, mi sedevo in portineria ad aspettare che arrivassero i miei genitori. Una falsa speranza. Ci sono speranze vere e speranze false. E sapete qual è la cosa che più mi rattrista di questo mio ricordo, di queste ore passate in portineria? Che vedevo gli altri bambini giocare e non andavo a giocare, mossa, abitata da questa falsa promessa che mio padre mi aveva fatto prima di lasciarmi: sabato vengo a trovarti. Allora, questo ricordo infantile mi rende attenta al fatto che esistono vere speranze e false speranze, e chiederci perciò in che cosa speriamo come credenti, come cristiani, è lecito. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 10, si legge: beato colui, l'attesa dei giusti finirà nella gioia, ma la speranza degli stolti morirà. Io da bambina in portineria ho conosciuto la speranza degli stupidi, di chi crede in una promessa inaffidabile. E questa speranza mi ha reso passiva e mi ha levato ore ed ore di gioco. Ma la nostra speranza è una speranza fondata su Dio. Ed ecco perché la nostra speranza è una speranza degna di speranza. Non è una falsa speranza perché non è basata sulla parola di chi non mantiene la parola, anche un genitore, ma è la speranza basata su chi tiene fede alle sue promesse. E questo è Dio. In che cosa speriamo? Speriamo nelle promesse di Dio. E perché questa speranza è una solida speranza? Perché non è basata sulle mie promesse, ma è basata sulle promesse di Dio. Paolo ha conosciuto questo tipo di speranza. Anche in catene ha continuato a proclamare la salvezza per tutte le genti. La speranza è credere nell'adempimento delle promesse di Dio ed attendere questo adempimento. E si radica in tempi in cui questo adempimento non sembra essere. Vi ricordate? È nelle difficoltà della vita che la vita reclama se stessa, che la speranza si radica, ed è nelle difficoltà di vedere le promesse di Dio adempiute che la fede di chi è stato risollevato si fa carico di sperare. E allora, che cosa vorrei continuare a dirvi sulla speranza? Che la speranza è una lotta. La speranza è un travaglio. Cioè, voi immaginate la speranza come qualcosa di passivo, invece non è niente, non è per nulla passivo. È la passione, il desiderio di chi non si arrende alla realtà. Di chi non si limita a dire la realtà è così, ne prendiamo non si può cambiare niente, di chi si ostina a pensare che invece il cambiamento è possibile, perché questo cambiamento è radicato in Dio. E allora offre se stesso, si predispone a questo cambiamento, crede che l'orizzonte è più largo di quello che i nostri occhi possono vedere. Crede che la notte non avrà l'ultima parola e arriverà il giorno, la nuova aurora. Crede che il Signore manterrà fede alle sue promesse e lo attende. La speranza è attesa appassionata della giustizia di Dio. È attesa appassionata della promessa di Dio. È attesa appassionata della vita buona di Dio. È fiducia che la vita è più forte della morte, fino a credere nella risurrezione. Io credo che è per questo che Luca, alla fine del libro degli Atti, ci consegna Paolo in prigione che proclama la parola, perché ci dice che questa è la nostra postura. Avere fede, avere speranza, significa scommettere nelle promesse di Dio, proclamare la parola fiduciosi che questa parola si farà strada oltre tutti i limiti umani che incontrerà. Fiducia in questa parola di salvezza radicata in Dio, che è fedele alle sue promesse. Allora, la speranza è un cantiere, potremmo dire una sala parto, e noi siamo tutti in travaglio. Credere significa sentire le doglie del regno di Dio che sono in noi. Credere significa sentire che la vita è buona e vale la pena di rischiare, perché la vita è figlia di un Dio che ha creato la terra. Vedete, allora, la speranza non ha niente a che vedere con la passività, con lo stare seduta in portineria in attesa che qualcuno venga a trovarci. La speranza è invece perseverare. Richiede la capacità di stare in questa fiducia, non un momento sì e un altro no, noi siamo incostanti. La speranza richiede di perseverare nella fiducia anche quando i giorni sono bui, anzi soprattutto quando i giorni sono bui. La Chiesa è Chiesa di speranza quando persevera, quando attende, quando invoca Maranatà, quando crede che il Signore tiene le redini della storia, anche quando questa storia sembra abitata dal non senso. Paolo aveva questa fiducia, che nonostante le sue catene, il Signore tenesse le redini della storia. Nonostante egli fosse arrivato nel centro dell'impero e non fosse stato in grado di portare avanti l'opera fino ai confini della terra, sarebbero sorti altri anonimi cristiani che sarebbero andati nei confini della terra per annunciare che la salvezza di Dio è data a tutte le genti. E ha resistito, ha perseverato. E noi siamo chiamati a fare questo. A essere abitati dalla speranza significa essere una comunità che persevera, anche quando le cose sembrano non andare come vorremmo noi, anche quando sembra che le chiese si svuotino, che non ci sia consenso, anche quando il mondo sembra impermeabile alle promesse di Dio. Sperare è perseverare, è resistere. È ostinarci a credere nella bontà del sogno di Dio. Il pessimismo non è consentito. Il pessimismo è la tentazione che mette in catena la speranza. Il pessimismo ci porta al lamento. Sapete come finivano i miei sabati pomeriggio in collegio? Piangevo. E non potevo cambiare quella situazione. Il pessimismo ci porta al lamento, alla sfiducia. La speranza ci restituisce la voglia di lottare. Per noi, per le generazioni che verranno, per i nostri figli, per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per il destino del creato. Perché questo creato non è destinato ad essere saccheggiato, ucciso, inquinato. La speranza si fonda nella perseveranza. E si fonda nella fiducia che nonostante i fallimenti, Dio è all'opera in questa storia. Il libro degli Atti ce ne ha dato un assaggio, ci ha fatto vedere come nelle persecuzioni il Vangelo si diffonde. Con i credenti costretti alla fuga ci troviamo di fronte all'Evangelo che si spande dovunque i credenti sono costretti a fuggire. E che a volte il progetto missionario va avanti per grandi visioni, più spesso va avanti per fughe, perché i credenti che fuggono insieme alle loro poche cose si portano dietro la loro fede, che testimoniano dovunque vanno. Il cantiere della speranza chiede alla Chiesa di vigilare, di invocare, di ascoltare le doglie di parto e di credere nelle promesse di Dio. Che sono promesse veritiere, perché su questo Dio noi abbiamo scommesso. E vedete, io dico, su questo Dio noi abbiamo scommesso, la speranza è tutt'altro che passiva, perché non c'è soltanto la promessa di Dio, ma c'è il mio sì alla promessa di Dio. Per cui c'è la promessa di Dio che all'opera nella storia, lo so, nonostante noi, ma c'è il mio sì, il nostro sì come comunità, la promessa di Dio, che fa sì che noi facciamo tutta la nostra parte perché questa promessa si compia. E destiniamo tutto il nostro lavoro, la nostra missione, il nostro tempo, perché questa promessa di salvezza giunga dovunque deve annunciare. E allora noi diventiamo strumenti di speranza. Nel cantiere della speranza ci siamo anche noi, che abbiamo detto sì, che non lasciamo che la disperazione prevalga, che osiamo credere che un altro modo di relazionare è possibile, che un altro mondo è possibile, che il sogno di Dio non è effimero. E quando uno sogna da solo è un sogno, ma quando una comunità sogna è il regno di Dio. Benvenuti nel cantiere della speranza, che è un altro modo di chiamare la Chiesa. Il cantiere dove si persevera nella fiducia in Dio.